il punto su quello che è stato fatto in questi anni e quelle che sono le nostre iniziative prossime. Vorremmo quindi partire facendo un minimo di excursus storico, ringraziando innanzitutto la dottoressa Pisani perché ci ha fatto veramente un panorama molto interessante di quelle che sono le iniziative comunitarie, di quelle che sono le esperienze degli altri stati membri. E confermiamo appunto questo elemento, diciamo che ci conforta, comunque siamo all'ottavo posto su 25, comunque su 25 stati e con tutto la su 27, su quindi diciamo già c'è uno sforzo tuttora da parte dello Stato italiano ad attuare sempre più a percorrere nei suoi vari aspetti questa vicenda degli acquisti verdi nell'ambito specifico della pubblica amministrazione. E quindi ripercorriamo un po' e approfondendoli anche sotto certi aspetti, diciamo, che possono essere più operativi di quello che è stato fatto e che si andrà a fare quello nell'ambito dello Stato italiano. E il discorso, quindi, come abbiamo già visto dai nostri precedenti relatori, i relatori che mi hanno preceduto, è ci stanno chiamando dalla sala di regia, che succede? No, nulla. È partito la problematica di grande interesse degli acquisti verdi, ovviamente sotto input della Commissione europea, quindi con la prima delle comunicazioni fondamentali che è avvenuta nel 2003, in cui si è introdotto quindi il concetto dell'integrazione delle esigenze ambientali negli appalti pubblici, quindi questa maggiore considerazione che va indicata nell'interno degli appalti pubblici e quindi correlando l'interesse ambientale con l'interesse economico, quindi assolutamente inserito nel cosiddetto principio dello sviluppo sostenibile. È stato introdotto, come tutti i vari meccanismi di certificazione ambientale, in maniera non vincolante, volontaristica, e a questo poi hanno fatto seguito anche delle linee guida che la Commissione ha immediatamente fatto seguito. E, nell'ambito dello Stato italiano che cosa è successo? È successo quindi che immediatamente dopo, tutto sommato qualche anno dopo, nella finanziaria del 2007, è stato introdotto il piano nazionale, stanziando un minimo di risorse, individuando quali sono i prodotti sui quali si va a intervenire per inserire dei criteri ambientali, stabilendo introducendo un comitato interministeriale che se ne occupa, quindi fatto dal Ministero dell'Ambiente, Economia e Sviluppo Economico, nelle attuali denominazioni. E i concetti, diciamo, di come possiamo andare a definire quali sono i punti essenziali del Green Public Procurement, quindi degli acquisti verdi, li abbiamo già visti prima, quindi è un approccio in base al quale si incoraggia una diffusione delle tecnologie ambientali. È un mezzo sicuramente che agevola e promuove l'innovazione tecnologica. E questa esigenza appunto di considerare quindi gli aspetti ambientali all'interno di tutti i processi di acquisto della pubblica amministrazione, e vediamo che nel rappresentarci il costo dell'intera vita del prodotto, quindi riusciamo a verificare effettivi dei risparmi, come abbiamo visto in alcuni esempi che ci ha fatto specialmente la dottoressa Pisani prima e li potremo vedere dopo. Quello che è interessante quindi vedere però è all'interno dello Stato italiano che poi il concetto dell'inserimento degli aspetti e dei criteri ambientali noi già ce l'abbiamo nel codice dei contratti che è intervenuto con un testo unico, diciamo, riepilogativo di normative già esistenti nell'ambito dello Stato, però sono state ancora più implementate specialmente in questi aspetti, in cui specialmente in tre articoli io tendo un po' a ricordare, che non sono l'articolo 68, l'articolo 83, l'articolo 42, in particolare mi colpiscono, ma sono circa una decina addirittura nel codice dei contratti, che prevedono l'inserimento degli aspetti ambientali. L'articolo 68 riguarda i requisiti tecnici, quindi è rivolto alle amministrazioni pubbliche per la redazione dei bandi di gara, e quindi rivolto agli stati nel momento in cui devono redigere i bandi, devono tener conto di questi aspetti. L'articolo 42 in particolare, che riguarda i requisiti tecnici rivolti a soggetti che si presentano in quanto prestatori di servizi, quindi nell'ambito degli appalti di servizi. E nell'articolo 83, se non erro, ma credo proprio di no, è un criterio che va tenuto conto, di cui si deve tener conto nell'ambito delle offerte economicamente vantaggiose, quindi che ricordiamo sono i due aspetti, le due modalità in base alle quali vengono selezionati gli aggiudicatari, quindi l'offerta al massimo ribasso e l'offerta economicamente vantaggiosa. E nell'ambito dell'offerta economicamente vantaggiosa è uno di quei criteri di cui ci si tiene, di cui si tiene particolarmente conto. Il discorso del Green Public Procurement si inserisce, come già abbiamo visto prima, nell'ambito della politica integrata di prodotto, che è un modo di integrare, di considerare gli aspetti ambientali nell'ambito delle varie esigenze economiche. Poi dopo faremo magari anche un accenno su altri aspetti che stiamo percorrendo come Ministero dell'Ambiente nell'ambito del vasto genus della politica integrata di prodotto. Per cui il GPP è uno di questi, chiamandolo con il nostro acronimo, diciamo, è uno sicuramente degli strumenti più interessanti. Vorrei sottolineare un aspetto che è stato detto prima, nel senso che l'importanza che deve avere sempre di più la problematica degli acquisti verdi da parte delle pubbliche amministrazioni intendiamo in senso lato per come vengono esplicitate nel testo unico del pubblico impiego e nel codice dei contratti, quindi arriviamo fino alle ASL, enti locali, enti territoriali che sono appunto le regioni. Riguarda il 16,3% del PIL i volumi di spesa per gli acquisti della PA, quindi questo è un dato assolutamente essenziale. Altre cose su cui diciamo vogliamo un po' mettere l'accento riguardano un po' gli strumenti conoscitivi per l'individuazione dei criteri ambientali, ovvero per intracciare poi le caratteristiche di preferibilità ambientale ci si avvale di varie ricerche e studi già avviati a livello nazionale e internazionale, e poi diciamo si utilizzano vari strumenti già disponibili e che fanno parte di, appunto, di tutto questo parterre che in senso lato poi riguarda anche la certificazione ambientale. Quindi per mettere a fuoco quindi la problematica degli acquisti verdi utilizziamo questi vari strumenti, che sono ad esempio le varie etichettature che abbiamo di tipo ambientale, le varie autorizzazioni di tipo ISO, le certificazioni ecolabel che riguardano i prodotti, senza dimenticare anche poi le certificazioni di tipo EMAS, ma sono diciamo in questo momento un po' più collaterale perché poi riguardano diciamo l'organizzazione dell'azienda nel suo complesso e non specificamente il prodotto. Vogliamo dare però qualche dato che è abbastanza comunque interessante, che fa un po' comunque lo stato dell'arte dei bandi. Cioè noi abbiamo adesso la situazione che il 35% dei bandi italiani che sono stati pubblicati contengono più di un criterio ambientale. Meno del 10% contiene tre criteri ambientali, quindi diciamo c'è una situazione che dobbiamo ancora di più sviluppare, quindi per implementare sempre più i bandi su questi aspetti. Nell'ambito invece degli enti locali abbiamo quindi una situazione che non è solo sull'ambito dello Stato ma anche delle amministrazioni territoriali. Abbiamo il 34% delle province, il 18% dei comuni hanno introdotto dei criteri ambientali nei processi di acquisto. E quello che è importante come obiettivi nazionali che dobbiamo garantire è che i criteri ambientali siano sempre di più disponibili e integrati nelle gare da parte di Consip, ove possibile tenuto conto ovviamente del piano di attività di Consip, e che almeno il 30% di regioni, province, città metropolitane e comuni con oltre 15.000 abitanti adottino procedure di acquisti conformi ai criteri ambientali minimi. Così, diciamo, destinatari per implementare questi aspetti dei bandi devono essere anche gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree marine protette, che fanno capo, tra l'altro, al nostro Ministero, e quindi auspichiamo che recepiscano sempre di più questi criteri ambientali minimi nelle loro procedure d'acquisto. Quindi riprendendo per un attimo un po' la storia di quella che è stata questi ultimi anni, quindi ricordiamo è partita nel 2003 in ambito europeo e noi l'abbiamo riportata nel nostro ambito nazionale con la finanziaria del 2007, nel 2008 è avvenuto un grande passo, nel senso è stato fatto con un atto amministrativo, con decreto ministeriale, è stato adottato il piano nazionale. Adesso vediamo un po' quelli che sono un po' alcuni aspetti, perché sennò andremo un po' troppo delle lunghe, gli aspetti essenziali. Innanzitutto nel piano sono state riprodotte quelle 11 categorie che già erano previste nei commi da 1126 a 1128 della finanziaria, articolo 1 credo che era, della finanziaria del 2007. Li ripercorro così velocissimamente: arredi per ufficio, materiale costruzione, servizi energetici, servizi urbani, attrezzature elettriche, cancelleria per ufficio, servizi di ristorazione pubblica, prodotti tessili, calzature, servizi di gestione di edifici, con pulizia, manutenzione, trasporto pubblico e mezzi di trasporto, gestione dei rifiuti. Vediamo un po' poi dopo lo stato dell'arte, quello che si è fatto specialmente per due o tre categorie nel 2009 e quello che si sta facendo e si andrà a fare nel prossimo futuro. Un punto fondamentale sul quale si è tenuto molto conto di sottolineare nell'ambito del piano nazionale sono gli obiettivi strategici. Si è fatto cenno già prima un attimino, nel senso che i punti fondamentali sono essenzialmente tre poi. Cioè il punto su quale ci si basa in particolare è l'efficienza e risparmio energetico delle risorse, quindi in particolare dal punto di vista dell'energia, riduzione delle emissioni delle CO2. In questo modo la priorità è quella ovviamente della riduzione dei consumi di energia da fonti fossili, cercando di aumentare l'efficienza energetica, ma attraverso contemporaneamente quindi l'utilizzo ovviamente delle fonti rinnovabili, e quindi si incrementa la domanda pubblica di prodotti e servizi con tecnologie ad alta efficienza. Il secondo obiettivo strategico importante è quello della riduzione delle sostanze pericolose, quindi orientare ovviamente gli approvvigionamenti delle forniture il cui ciclo di vita sia sempre più caratterizzato da assenza o minore quantità possibili di tali sostanze. Facciamo degli esempi. Esempio, stiamo vedendo negli arredi bisogna fare in modo che contengano meno solventi, meno sostanze pericolose. Così nel caso dei servizi si deve promuovere uso di prodotti che rispettano criteri ambientali indicati nelle etichette ambientali, quelle di cui facevo cenno. Esempio uno importante è quello della certificazione dell'ecolabel, sempre tutti strumenti volontari. Poi vediamo un po' dopo nella parte finale un po' la proposta che abbiamo, vediamo un po' di condividerla a proposito di volontarietà / obbligatorietà. Il terzo, non ultimo, obiettivo strategico è quello che riguarda la riduzione quantitativa dei rifiuti prodotti. Quindi la promozione quindi di comportamenti che favoriscono acquisto e diffusione di prodotti quindi di durata di vita maggiore, quindi questo incide su un'economia dei costi notevole. quindi acquisti che siano facilmente prodotti, facilmente disassemblabili, riutilizzabili, materie riciclate, che incidano positivamente sul discorso degli imballaggi, e quindi stiamo dando sempre più indicazioni sull'utilizzo sempre degli imballaggi, sul riutilizzo e sul riuso quindi dei materiali. Risottolineo un aspetto che è stato molto interessante, che ha detto la dottoressa Pisani sulla sostituzione, sulle proiezioni su una sostituzione di 1 milione di PC, che ci porta quindi a circa 34.500 megawatt l'anno risparmiati di energia elettrica, 18.900 tonnellate annue di emissioni CO2 sempre evitate. Qual è il risparmio economico? Sono addirittura 2.560.000 euro l'anno per il minor consumo di energia, 450.000 euro l'anno per le emissioni di CO2 evitate. Quindi, come vediamo, il risparmio è assolutamente consistente. Riacceniamo un attimino a questa importante direttiva comunitaria del 2009, che non so se è stata già inserita o era in itinere con la legge comunitaria di quest'anno, perché ha una comunque scadenza da direttiva, se non erro, al 4 dicembre. La stiamo seguendo in particolare in questi giorni col mio collega e ottimo collaboratore dottor Rifici, che è quella relativa alla promozione dei veicoli puliti a basso impatto e basso consumo energetico nel trasporto su strada. Per cui questo è il discorso del quello che diceva la dottoressa Pisani, per vedere considerare, specialmente sui mezzi di trasporto, il ciclo di vita, il costo complessivo della vita di questi mezzi, assolutamente che siano orientati per una considerazione, tra virgolette, verde. Il piano quindi a chi è orientato? Ovviamente è orientato e volto alle pubbliche amministrazioni che redigono i bandi e agli usufruitori, quelli che comunque devono darci questa prestazione di servizio, comunque ci devono dare, approvvigionare dei beni. Quindi, come si accennava prima, è rivolta alle pubbliche amministrazioni, in quanto occorre dare un forte segnale politico e amministrativo per raggiungere degli obiettivi che vadano verso la riduzione di impatti ambientali, ma che nello stesso tempo razionalizzano e riducano la spesa pubblica. Abbiamo visto nel considerare un bene che sia più durevole, quindi diminuire la produzione dei rifiuti, un costo che già ci comporta. Abbiamo fatto l'esempio della sostituzione di 1 milione di PC. E dare delle basi, quindi il nostro compito è quello di dare indirizzi comunque a tutte le amministrazioni pubbliche, prima la nostra, se dobbiamo fare i bandi, e sia le altre, statali, regionali, locali. Quindi dare delle basi comuni, facilitando la diffusione di questo strumento. E poi rafforzare una coerenza e un'omogeneità, perché in Italia abbiamo avuto delle punte assolutamente d'eccellenza, specialmente a livello locale. E quindi evitiamo che ci siano, però coordiniamole queste iniziative, evitiamoci che ci siano delle sovrapposizioni. Ai privati che cosa gli indichiamo? Ovviamente si tende a influenzare positivamente il mercato, promuovendole che vengano prodotti, dati dei prodotti e dei servizi sempre migliori, favorendo quindi il raggiungimento degli obiettivi di cui ci stiamo trattando in questo momento, quindi di una certa e essenziale compatibilità ambientale. E quindi indicandogli, dandogli lo stimolo che questo può essere un contributo a un'importante competizione economica. Quindi accennavamo prima che il GPP, il Green Public Procurement, si va a inserire nel discorso della politica integrata di prodotto, e noi già questo lo stiamo vedendo, perché stiamo assumendo varie iniziative negli ultimi anni e sempre di più per cercare di valorizzare i distretti industriali, quindi distretti particolari, che ne so, il distretto del mobile, che riguarda anche tutta una filiera di prodotto collegata nell'indotto, quindi cercare di vedere come riusciamo a far emergere questa eccellenza italiana. Quindi sono stati fatti degli accordi di programma specifici, esempio sul distretto del mobile. Adesso cerchiamo di fare un protocollo d'intesa più allargato, che stiamo per proporre tra l'altro in questi giorni proprio al Ministro, e in cui ci allarghiamo con questo protocollo d'intesa con coinvolgendo il Ministero dello Sviluppo Economico, col quale abbiamo avuto un ottimo abboccamento. Mi dispiace non è presente stamattina, che doveva fare da relatore il dottor Andrea Bianchi, direttore generale della divisione competente al Ministero dello Sviluppo Economico, che ha avuto un problema personale, col quale ci siamo visti ultimamente, unitamente col dottor Rifici, per parlare di queste problematiche, e in questo protocollo d'intesa vogliamo allargarlo anche a tutte le varie regioni che tra l'altro fanno parte della cosiddetta rete Cartesio, che si è occupata, che nel suo ambito sta cercando di mettere sempre di più a punto questa problematica dei settori industriali, che vuole arrivare a tirar fuori un marchio di bontà del prodotto nazionale, quindi è un ulteriore ma più raffinato, diciamo, marchio che si pone un po' in maniera differente da quello che può essere, ad esempio, il marchio dell'Ecolabel di cui facevamo cenno prima. Farei adesso un passaggio che sembra un po', diciamo, procedurale, però che dà l'idea di come si sta sviluppando negli ultimi 2 anni il piano e di come ovviamente si andrà sempre di più a implementare. Quindi vengono individuate dal comitato di gestione che è organizzato, in cui si vede la rappresentanza, e questo è rappresentata nell'ambito di questo comitato di gestione, la presenza del Ministero dell'Ambiente, Sviluppo Economico, Economia, le Regioni, Consip, Enea, le ARPA, quindi le agenzie regionali, e l'ex APAT, cioè l'ISPRA, l'Istituto per la Ricerca Ambientale, vigilato dal Ministero dell'Ambiente, che identifica quindi le categorie di prodotti, di forniture, e viene visto quindi all'interno del MAP del Ministero dell'Ambiente quali potrebbero essere quindi i criteri ambientali, visti anche con la Consip, e vengono quindi fatte delle analisi di mercato. Quindi vengono identificati a questo punto i criteri ambientali nell'ambito del comitato di gestione, vengono proposti, vengono quindi riprodotti nell'ambito di un allegato tecnico, che poi è il cuore pulsante del decreto ministeriale che va a esitare i criteri ambientali minimi o premianti, e già ne abbiamo avuti 2 o 3, poi ne faremo nel proseguo cenno. Ovviamente il piano dà delle indicazioni, come dicevamo, è importante che venga allargato non solo all'amministrazione dello Stato, ma a tutte le altre amministrazioni, quindi vengono date delle indicazioni metodologiche a tutti gli enti pubblici che sono invitati a fare nel loro interno un'analisi preliminare volta a razionalizzare i propri fabbisogni, individuare dei propri obiettivi. Il monitoraggio, quindi, è invitato ogni ente a verificare il raggiungimento dei propri obiettivi, quindi vedere un po' la bontà di questo meccanismo, che risultati ci dà. Per cui, diciamo, è un invito alle regioni a individuare tramite la propria normativa le possibilità di veicolare possibili incentivi economici a legislazione vigente, l'introduzione di ulteriori criteri ambientali, l'orientamento nelle procedure d'acquisto e l'invito quindi anche alle province e comuni a conformarsi ai contenuti del piano. Del comitato di gestione l'abbiamo detto, i compiti nello specifico quindi sono quelli della programmazione dell'attività, di formulazione delle proposte, individuazione di eventuali incentivi esistenti e di formulazione comunque di proposte di integrazione del piano. Abbiamo fatto cenno di un confronto che va a fare il comitato di gestione prima di esitare i criteri ambientali con il tavolo tecnico. Questo tavolo tecnico è un tavolo tecnico permanente che ha funzioni consultive ed è molto importante perché allarga lo spettro ad altri soggetti che operano più essenzialmente nel privato, pubblici ma anche molti privati, e quindi sono associazioni di produttori, artigiani, commercianti, sindacati dei lavoratori, associazioni ambientaliste. E ricordiamo anche azioni, sempre per completare la parte un po' più operativa del piano, che azioni molto di supporto del piano e di quelle di cui si occupa anche il comitato di gestione sono azioni di comunicazione, quindi l'implementazione di un portale internet di informazione, eventi nazionali che divulghino la problematica. Uno degli esempi è quello di cui ci occupiamo oggi, le varie azioni di monitoraggio, non ultima un'azione anche di formazione che è importante, quindi attivare sempre di più e coordinare queste iniziative di formazione, coordinando anche altre ottime iniziative che sono sul territorio nazionale. Quindi dicevamo che il piano ha un suo sviluppo quindi sui decreti attuativi, e questo è il discorso sui singoli prodotti rispetto ai quali stiamo individuando dei criteri ambientali, e su questo noi adesso ci stiamo muovendo. Che cosa sono nello specifico i criteri ambientali minimi, quindi quelli che sono proprio di base? Sono delle indicazioni generali e sono delle prescrizioni specifiche di carattere tecnico, in cui si individua, per cui viene individuata l'analisi e la razionalizzazione dei fabbisogni, la definizione dell'oggetto d'acquisto, delle specifiche tecniche, punteggi eventuali tecnici premianti. Quindi i criteri a questo punto ambientali, questi sono diciamo i criteri specificatamente minimi, e li possiamo raggruppare quindi in due parterre, quindi i requisiti tecnici di base, il cui rispetto è indispensabile per vedere se un acquisto è veramente verde, e requisiti tecnici che possono dar luogo a punteggi premianti. In questo modo possiamo arrivare, utilizzando i criteri premianti, a quelli che diciamo prima, quindi l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa nell'interno dei bandi, quindi dando sempre più una valenza tecnica ai nostri bandi di gara. Come dicevamo, il nostro piano, che è nazionale, di Green Public Procurement, che abbiamo introdotto in Italia nel 2008 col decreto ministeriale di cui facevamo cenno, sta entrando sempre più nel vivo. Certo, ci sono stati dei problemi sino ad ora, perché abbiamo scontato un po' un problema di mancanza di informazione, difficoltà un po' tecnico-operative nel dover definire i criteri ambientali. Bene o male è una materia abbastanza nuova, come ci ricordava la dottoressa Pisani, è da 10 anni la prima comunicazione essenziale del 2003. Poi si sa, poi le cose vanno un po' digerite, vanno un po' contemperate con tutte le varie esigenze che, Dio ci benedica, non ci mancano giornalmente in ambito ambientale. E anche le difficoltà tecniche operative, quindi tecniche operative già le avevamo individuate. Quindi che cosa si è fatto adesso? Nel 2009 abbiamo esitato due decreti per la carta per copie, per risme, e gli ammendanti per il suolo, quindi una sorta di fertilizzanti. Sono già in via di emanazione dei criteri per i prodotti IT, quindi computer, stampanti e fotocopiatrici, anche per gli arredi, prodotti tessili e prodotti da illuminazione. E quindi su tutto questo contiamo a una significativa riduzione di quello che diciamo prima, riferiti agli obiettivi strategici, quindi consumi di energia, eliminazione di sostanze pericolose e produzione di rifiuti. Sono in uno stato avanzato di elaborazione altri prodotti che sono in grande attesa, in particolare quello per la ristorazione collettiva, e li stiamo abbastanza approfondendo, anche per alcuni materiali da costruzione, per i servizi di pulizia, prodotti e servizi energetici, arredo urbano, servizi di smaltimento rifiuti e trasporti. Quindi, come vedete, stiamo raggruppando la maggior parte degli 11 prodotti. E di questi, oltretutto, bisognerà poi cercare sempre di più individuare, oltre ai criteri ambientali, dei criteri sociali, diciamo, di vedere un po' come possiamo inserire e implementare il discorso dei criteri. Deve sicuramente partire di più, ovviamente, per vedere un po' il lavoro che viene fatto in questi anni, un'azione di monitoraggio. Rispetto a questa, come Ministero dell'Ambiente già abbiamo attivato una convenzione col nostro istituto di ricerca, con l'ISPRA, quindi per un'attività di comunicazione e di monitoraggio. Quello che a noi adesso quindi è molto importante è quindi verificare quali sono conoscere le intenzioni, le esperienze dei vari soggetti pubblici interessati e quindi anche vedere un po' il punto di vista anche delle università su questo. Per quanto riguarda quindi gli enti e le istituzioni pubbliche, quello di cui facevo cenno e quello che stiamo allo studio è che vorremmo introdurre una sorta di carta di adesione agli acquisti verdi con tutti i soggetti pubblici e nell'ambito di questa vedere un po' come sviluppare un progetto pilota tra i più avanzati, perché il discorso del GPP si inserisce anche questo come strumento volontario insieme a tutte le altre certificazioni ambientali. Cerchiamo di farlo diventare un qualcosa di più. Quindi una carta d'adesione che cos'è? La traduco un po' giuridicamente, quello che dovrebbe essere un po' un accordo di programma, quindi una sorta di vincolo tra i soggetti pubblici. Possiamo anche cercare di vedere come sforzarci e come ottenerlo. E quindi tramite questa carta di adesione che cercheremo di lavorarci a breve e nel contemporaneo della emanazione dei decreti sui vari singoli prodotti di cui facciamo cenno, è uno dei nostri punti essenziali sui quali vogliamo cercare di ragionare con tutti gli altri soggetti pubblici e privati, per cui chiediamo appunto sempre una maggiore collaborazione con il Ministero e nello specifico col Comitato di Gestione, che è il nostro braccio operativo e che sta rendendo una grande mano nell'elaborazione di questi non facili criteri ambientali. Speriamo di aver dato una panoramica e passo la parola